Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Buongiorno amici e amiche di Radio Blu e Tu che ci ascoltate, benvenuti ad una nuova puntata di Focus, il nostro programma di approfondimento sull'attualità. Oggi proseguiamo quello che è un ideale viaggio che abbiamo iniziato nella scorsa puntata all'interno, addentrandoci nei servizi sanitari territoriali. La scorsa settimana ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici Francesco Noce, oggi ne parliamo con Marcello Mazzo, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULS 5 Polesana. Buongiorno Marcello, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ovviamente non sono sola in questa chiacchierata, perché con me c'è Rosanna Cavazzini.
Buongiorno.
Buongiorno Rosanna.
Grazie caro.
E ovviamente ringrazio Nicola Ferrari alla regia. Prego Rosanna, ti cedo subito il microfono.
Ah, guarda, è molto semplice. Cominciamo subito a far parlare il dottor Mazzo, che saluto e ringrazio di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Perché vogliamo capire che cosa ci aspetta per il 2023 in una provincia che ha perso tanti punti anche ufficialmente per quanto riguarda la qualità della vita. I servizi sociali diventano determinanti, perché siamo una provincia che ha un reddito non molto alto, con un altissimo numero di persone anziane, quindi i servizi sociali, l'assistenza diventa determinante soprattutto nei confronti delle persone che sono più deboli, quindi gli anziani e quelli che hanno dei particolari handicap, persone che hanno handicap mentali, persone che hanno problemi, e le famiglie che naturalmente devono provvedere. Allora ci sono tanti problemi, vediamo di capire che cosa ha in serbo il 2023, che cosa pensa che si potrà fare, quali sono i punti qualificanti della vostra azione nel 2023.
Bene, grazie per l'invito innanzitutto e grazie anche per la domanda, che mi permette di, così molto liberamente, di fare un excursus di quelle che saranno le attività che dovranno caratterizzare un po' il nostro esistere come servizi sociosanitari. E qui vorrei sottolineare che noi siamo servizi sociosanitari, perché l'attività prettamente sociale non è di competenza dell'azienda sanitaria, ma prevalentemente dei comuni, anche in previsione di quella che sarà la legge regionale sugli ambiti territoriali sociali, che andrà un po' a stravolgere alcuni paradigmi che ci hanno accompagnato per molti anni. Detto questo, io credo che il 2023 sarà un anno particolarmente impegnativo, perché dovremo attivare tutte quelle e quei servizi, e dovremo mettere in moto quella macchina che ci permetterà alla fine del 23, probabilmente nel 24, di dare gamba e di dare corso a quello che è il decreto ministeriale 77, che revisiona completamente la sanità territoriale, i servizi sociosanitari prevedono. E quindi il 2023 sarà un anno particolarmente impegnativo dal punto di vista proprio della nascita, della strutturazione di questi servizi, che si configurano tout court con la costituzione delle case della comunità che nella nostra realtà sono previste a Rovigo, sono previste a Badia Polesine, sono previste a Castelmassa per quanto riguarda il distretto 1, ad Adria e a Porto Tolle. Ecco, questo credo sarà una delle attività principali che andranno a modificare.
Cosa servono? Così invece mi risparmio la domanda dopo. Cosa servono? Perché non è che quelli che ci ascoltano sappiano esattamente.
Sì, allora io stavo... Ha ragione. Allora, la casa della comunità sono delle realtà strutturali dove si mettono assieme più servizi territoriali, e il cittadino, in un percorso ideale, che poi speriamo possa diventare anche un percorso concretamente realizzabile, ha l'accesso a tutti i servizi sociosanitari e in queste realtà può trovare risposta per tutte quelle patologie croniche che pesano pesantemente sul cittadino. E quindi l'ospedale sempre più come struttura per acuti, ospedale che gestisce l'acuzie e la patologia cronica gestita prevalentemente sul territorio. Questo, guardi, è un percorso che ovviamente è molto impegnativo innanzitutto, ed è un percorso che ci vedrà impegnati per più di qualche anno, ma a mio avviso finalmente si riconosce al territorio quella dignità che probabilmente in questi anni non ha mai avuto. E sul territorio, pur con tutte le difficoltà che il momento presenta, sul territorio stanno arrivando delle opportunità di crescita che noi dovremmo essere bravi a cogliere e a realizzare. Allora, cosa si troverà nella casa della comunità? Si troverà l'assistenza socio-sanitaria 24 ore al giorno. Si troverà la possibilità di avere accesso e di poter avere una risposta, o perlomeno più che una risposta è una opportunità di un percorso di cura per tutte quelle situazioni che altrimenti andrebbero a, non ad intasare, perché non mi sembra che sia questo il concetto, ma andrebbero ad aggravare e non troverebbero le risposte adeguate in ospedale. Noi dobbiamo incominciare a ragionare in termini di servizi che sono sul territorio.
Quindi allora, 75 posti letto in tutto, è così? 75-80 posti letto in tutto in Polesine? In queste realtà?
No, allora, no.
Non ci sono posti letto lì dentro?
No. Allora, nella casa della comunità non è prevista la degenza. Nella casa della comunità è previsto che ci sia il medico di medicina generale in forma aggregata. È previsto che ci siano... che ci sia una possibilità di prenotare esami, che ci sia una possibilità di risolvere tutte quelle pratiche amministrative che molto spesso condizionano la buona riuscita di un percorso terapeutico. È possibile pensare che dentro la casa della comunità noi aggreghiamo più infermieri e che possiamo gestire dei servizi territoriali con forze nuove che sono le forze infermieristiche? È possibile che dentro la casa della comunità vengano inclusi servizi che in questo momento non sono così diffusi sul territorio? E posso pensare a ambulatori specialistici, posso pensare che alla casa della comunità, ed è quello che stiamo cercando di costruire, ci sia la presenza di più specialisti territoriali che offrono poi, perché poi la gente ha sicuramente bisogno dell'ospedale nell'acuzie, ma ha bisogno dei controlli, ha bisogno di verificare, e questo tanto più in un territorio come il nostro che è caratterizzato da una dispersione enorme.
Soprattutto dopo che hanno chiuso gli ospedali territoriali, ne hanno concentrati tutti su due.
Hanno chiuso gli ospedali territoriali con una scelta che è stata fatta qualche decennio fa o il decennio scorso, e finalmente ora abbiamo la opportunità, io credo che questa sia una grossa opportunità che dovremmo spendere bene, per realizzare nel territorio tutte quelle cose che in questi anni abbiamo visto non essere presenti, e quindi gli specialisti. Poi concretamente ci sono dei problemi, perché noi avremo il problema del personale. In questo momento, cioè, noi possiamo strutturare la miglior macchina del mondo, ma in questo momento non abbiamo concretamente a disposizione chi la guida, e non abbiamo a disposizione personale sanitario per ovvie mancanze, che sono mancanze centrali di programmazione, non abbiamo a disposizione tutti quegli infermieri.
Adesso la fermo per un attimo. Prego. Mancanza di programmazione è il vero problema per cui ci troviamo di fronte, perché lo diceva anche il dottor Noce quando era qui, cioè, parlando dei medici di base e dei medici in generale, però era una cosa che era prevedibile, quindi bisognava programmarla tanto tempo fa. Probabilmente c'è un problema che risale non solo a nazionale, ma anche a livello regionale. Adesso lei,
guardi, allora io,
lei è lì a rappresentare anche la regione.
Ma io sono rappresento la regione, è chiaro che rappresento anche la regione, ma la programmazione per quanto riguarda il numero, allora la regione è intervenuta a un certo momento e ha aumentato con iniziativa propria il numero degli specializzandi. La programmazione per l'università, mi permetta, non è, senza voler difendere nessuno, non è competenza della regione. Il numero degli iscritti a medicina non dipendeva dalla regione, non dipendeva dalla regione Toscana, non dipendeva dalla regione Veneto, non dipendeva dalla regione Calabria. Quello è un altro problema. Se lei ha un ridotto accesso alla facoltà, e soprattutto noi abbiamo avuto grossi problemi negli anni scorsi per garantire le borse di studio per le scuole di specialità, non è a disposizione quel numero di specialisti che ti permettono poi quel ricambio.
E lo stesso vale anche per gli infermieri.
Allora, io direi che finalmente incominciamo a valorizzare una figura nuova, che non la stiamo valorizzando perché, allora, io ecco, vorrei essere molto chiaro. Non è che adesso improvvisamente scopriamo gli infermieri perché non abbiamo i medici. Io credo che ci siano delle competenze infermieristiche che vanno valorizzate, che finalmente le scuole, le università che danno che formano gli infermieri garantiscono. Sul numero degli infermieri devo dire che c'è stato un incremento negli ultimi anni notevole, ma i bisogni sono molto molto alti. Credo che in un percorso terapeutico, ma proprio per ragionare in termini molto ampi, dobbiamo immaginare anche a figure completamente diverse, ad altre figure che entrano a far parte del percorso terapeutico. E credo che sul territorio alcune figure che erano destinate esclusivamente all'ospedale vadano portate sul territorio. È evidente che questo comporta un cambiamento culturale che è sempre difficile da accettare e un investimento anche economico, ma che il decreto ministeriale 77, tutte queste cose qua le prefigura. Io mi auguro che ci sia la forza di realizzarle nei tempi. Il PNRR ci garantisce quel sostegno economico che, almeno per quanto riguarda la logistica, avremmo fatto molta fatica a recuperare. Cioè, se noi pensiamo di dover ristrutturare le nostre sedi con i mezzi che abbiamo, probabilmente non ce l'avremmo mai fatta. Certo. Se utilizziamo con intelligenza, ma io non ho dubbi, quello che arriverà anche con il PNRR, probabilmente ci troveremo in una situazione di poter, ecco, investire molto di più su quell'area che secondo me è stata non abbandonata, ma sulla quale c'è stata molta meno tensione e attenzione.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Dottor Mazzo, a proposito, citando proprio il decreto ministeriale 77 che appunto introduce questo nuovo modello dell'assistenza territoriale, è prevista, oltre alle case della comunità che citava lei, anche la figura dell'infermiere di famiglia, se non sbaglio. Sì. In che cosa si declina esattamente?
Allora, guardi, noi abbiamo verificato con due progetti sperimentali la bontà di questa figura. L'infermiere di famiglia è una figura nuova, che stiamo, ripeto, valorizzando, l'infermiere che si occupa al domicilio di tutte quelle attività infermieristiche che non sono soltanto medicare una ferita o cambiare un ausilio. Si tratta proprio di gestire alcune patologie, insegnare al paziente a gestire la propria patologia, insegnare al paziente ad avere una corretta alimentazione, verificare col paziente che ci siano il rispetto dell'assunzione dei farmaci, cioè tutte quelle attività che sono di competenza dell'infermiere e che fino ad oggi abbiamo lasciato del tutto, cioè abbiamo lasciato le persone ad autogestirle. Ecco, io spero che questa figura possa essere molto, ripeto, valorizzata e che si possa avere una gestione di quelle patologie croniche al domicilio, che diventa assolutamente importante per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Se penso alla gestione al proprio domicilio, ad esempio dello scompenso cardiaco, può essere gestito tranquillamente, se attentamente monitorato, al domicilio. E evitiamo che una persona prendiamo i poli, Scardovari e Melara, debbano venire a Rovigo per fare una valutazione che possono fare a casa, con gli ausili della telemedicina che mi auguro possano essere sempre più implementati, e con una persona a disposizione per fare delle verifiche che altrimenti non verrebbero fatte. Sono cose anche molto semplici, perché si tratta di pesare il paziente, di controllare quanto sale mette nelle pietanze, cioè sono cose banali, verificare che i farmaci vengano presi con regolarità. controllare che non ci sia uno scambio terapeutico, che può, cioè quelle cose banali che però cambiano la qualità di vita.
Adesso io le faccio una domanda: lei che cosa si sentirebbe di dire per il 2023 nell'ambito di questo grande ricambiamento radicale dei servizi verso il territorio, di questo ritorno al territorio, perché poi una volta tanti anni fa c'era un territorio bene o male gestito, ma c'era. Che cosa sentirebbe di dire per quelle famiglie che hanno in carico un malato mentale, una persona con l'Alzheimer o con la demenza senile, no, e che oggi hanno la mancanza assoluta di centri di sollievo? C'è un volontariato, ci sono tante proposte, so che voi collaborate, però ci sono anche tante carenze perché continuano a restare in carico sulle spalle delle famiglie. Cosa si sente di proporre, di dire, che cambierà cosa per loro?
Allora, mi sento intanto di essere onesto, serio e di non raccontare la favola di Natale, anche se il clima è questo.
È natalizio.
È natalizio. E mi sento anche un po' in imbarazzo rispetto alla domanda che lei mi fa, ma in imbarazzo non per mancanze, ma perché riconosco che effettivamente ci sono delle situazioni di grande difficoltà, che le famiglie hanno dovuto sostenere pesi che difficilmente si riescono a sostenere da soli. Devo anche dire che per quanto riguarda la rete, ecco, la rete solidale, che vede anche come nodo della rete l'azienda sanitaria, in qualche situazione ha funzionato. Devo dire che c'è un volontariato che è presente, che deve essere strutturato e che deve essere organizzato. Vorrei pensare che per quanto riguarda le situazioni che riguardano i decadimenti cognitivi, quelli che normalmente insomma noi così mettiamo nel grande calderone della demenza, dell'Alzheimer, io penso che abbiamo delle opportunità che sono legate a dei progetti e abbiamo delle opportunità che sono legate anche a un percorso che la Regione ci sta chiedendo di attuare, che porteranno un cambiamento. Se poi lei mi chiede in maniera provocatoria, ma anche proprio perché è questo il compito che lei ha oggi, cosa succederà nel 2023, credo che dovremo mettere in moto un meccanismo, credo che dovremo incominciare a ragionare nei termini che ho espresso prima, credo che dovremmo incominciare ad avere più responsabilità rispetto a queste persone deboli, fragili, credo che dovremmo trovare dei percorsi differenti e finalmente credo che dovremmo investire qualcosa di più.
E guardi che è già molto rispetto al passato.
E siccome
e si sta prendendo un bel impegno,
ma mi sto prendendo l'impegno che uno deve prendersi se vuol fare il mio mestiere, perché altrimenti io continuavo a fare dell'altro.
Aggiunga seriamente, per piacere, se uno vuol fare il suo mestiere seriamente.
Sì, se uno vuol farlo seriamente, poi sa, io spero di poter essere coerente, no, spero, io voglio essere coerente con quello che dico, ma molto dipende anche dalle situazioni, da come evolvono. Ritengo però, guardi, che noi stiamo elaborando su richiesta precisa della Regione un piano per quanto riguarda il trattamento dei disturbi cognitivi che ci vedrà necessariamente impegnati con delle forme diciamo di assistenza diverse, molto più attive. Poi le dico anche, è molto difficile che noi si riesca a realizzare tutto questo in mancanza di geriatri, in mancanza di neurologi, in mancanza di psichiatri, perché oggi io faccio fatica a dire che posso assicurare un'assistenza psichiatrica territoriale, che è quello che ho sempre voluto, in mancanza di 9 psichiatri. Noi siamo autorizzati ad assumere 9 psichiatri e non riusciamo a trovarli, per tanti motivi. Il primo è perché non ci sono. Quindi è difficile che io possa prendermi l'impegno, un impegno serio, che verrà completamente modificata l'assistenza territoriale per quanto riguarda la salute mentale, perché non ho le forze per poterlo fare e garantire seriamente. Mentre mi prendo l'impegno di dire che per quanto riguarda la salute mentale, che è sicuramente una di quelle aree sulla quale bisogna fare delle riflessioni, sulla salute mentale ci sono delle opportunità importanti. La prima opportunità che riguarda il nostro territorio sarà la riapertura nel distretto 2 e in particolar modo ad Adria della struttura che è denominata Corte Guazzo, con la revisione della comunità terapeutica, con la revisione della comunità che attualmente è sita a Taglio di Po. Questa sarà una grossa opportunità perché avremo delle strutture completamente nuove e avremo la possibilità di garantire dei percorsi riabilitativi diversi, migliori. Mi sento di dire che la Regione ci sta chiedendo, ed è proprio fresca di questi giorni, la attivazione, definire un piano di massima per quanto riguarda i centri diurni per la salute mentale, e quindi noi avremo l'impegno nel 2023 di ridisegnare la nostra assistenza domiciliare, la nostra assistenza territoriale per quanto riguarda la salute mentale, sempre con quella punto di domanda e con quella spada di Damocle che è legata alla mancanza di personale. Mi sentirei di dire anche che nel 2023 finalmente riusciremo a godere di quelle nuove figure professionali che sono state inserite nei percorsi terapeutici. Parlo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, parlo degli educatori professionali o degli educatori che sempre di più vengono coinvolti nei percorsi terapeutici. Mi auguro che figure finora considerate ancillari rispetto ai percorsi della salute mentale vengano valorizzate e mi auguro che possiamo incominciare ad arruolarle, e parlo degli psicologi in senso lato.
Adesso le faccio un'ultima domanda che è provocatoria. So benissimo che non è una volta.
Mentre le altre?
No, ma sono veloce perché sto guardando i minuti. È solo una battuta, so che lei mi dirà che non è una competenza diretta, però è un problema molto sentito dai cittadini. Noi abbiamo le persone anziane che prevalentemente sono seguite dalle badanti, il fenomeno del badantato. So che non è una vostra competenza, però sarebbe importante che una regione come il Veneto, che ne ha tantissimi, un'azienda sanitaria locale lanciasse un grido d'allarme e chiedesse un albo regionale, perché sarebbe importante cominciare a regolamentare questo fenomeno e portarlo fuori dall'organizzazione, diciamo, spontaneistica. Qualcuno parla del racket delle parrocchie, io dico spontaneistica, non voglio offendere nessuno, a tutela di quello che va a lavorare, ma soprattutto a tutela delle famiglie che si vedono obbligate a pagare tanti soldi per una serie di persone che non conoscono, a cui devono aprire le porte, e spesso le sorprese sono gravissime ed è tutto grava sulle spalle delle famiglie. Non è una vostra competenza diretta, però nell'ambito di questa rivoluzione.
No, guardi, non è. Allora, intanto io sono d'accordo con lei, e quindi la provocazione mi fa anche piacere, perché io sono d'accordo con lei che sarebbe proprio il caso di incominciare a normare, a definire in maniera molto chiara chi e come si fanno le cose, e chi c'è, e i titoli, e
la qualifica,
guardi, io su questa cosa qua è fin troppo semplice essere d'accordo con lei, perché è un pensiero lineare e quindi a me questo pensiero piace. No, noi abbiamo anche delle responsabilità in tal senso. Abbiamo realizzato, io non ero ancora, non avevo ancora il ruolo che ho attualmente, ma sono stati fatti dei progetti nella nostra realtà rispetto allo sportello badanti, rispetto anche a dei percorsi. E guardi, qualche mese fa ormai, non qualche settimana fa, ma qualche mese fa, ho ricevuto una interessante proposta da parte di un'associazione di volontariato rispetto anche a un percorso formativo, e abbiamo già dato la nostra disponibilità come azienda di mettere a disposizione del personale proprio per fare quella attività formativa rivolta alle badanti, che è un'attività formativa sia di tipo sanitario, ma insomma sanitario molto 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 semplice, ma anche proprio una proposta rispetto ad altre tematiche, cioè la possibilità di avere delle assistenti sociali che danno delle indicazioni rispetto a dei percorsi che possono fare anche le signore addette all'assistenza, ecco, proviamo a chiamarle in un altro nome che ci piace di più. E quindi io sono d'accordo con lei, come azienda sanitaria non possiamo prenderci in carico questa situazione, ma sicuramente possiamo essere molto attenti, e abbiamo tutto l'interesse, ma l'interesse proprio per fare una buona azione socio-sanitaria, abbiamo tutto l'interesse di mettere sul territorio persone competenti, non voglio neanche pensare a persone serie
e bisogna pensare a persone serie e competenti.
Serie e competenti. Quindi tutto quello che possiamo fare per quanto riguarda la formazione, la, proprio l'aiuto anche semplice per creare una professionalità, io credo che un'azienda sanitaria lo debba mettere, e siamo già coinvolti in un percorso di questo genere con una, che parte da un'associazione di volontariato.
Grazie dottore. Allora, lei è prima è stato chiaro, io vorrei riagganciarmi un attimo al discorso che faceva prima riguardo, allora, il PNRR ha finanzia sostanzialmente la realizzazione di strutture, e però la parte di competenza del personale, questa è in carico alle regioni, chiaramente alle aziende sanitarie. E, in questo periodo tra Covid e influenza, diciamo un po' in tutta, un po' dappertutto, non solo a Rovigo, in provincia di Rovigo, le strutture sono andate un po' in sofferenza. Prima domanda, come se ne esce da questa appunto carenza di personale che sta diventando veramente strutturale in questo momento? E poi le sue previsioni per il post per il post emergenza, nel senso possiamo dire che il picco sia di influenza che di Covid a questo punto ce lo siamo lasciati alle spalle, come siamo messi?
Lei ha ragione a farmi una domanda anche così impegnativa, però allora io non so risponderle con quella accuratezza che merita una domanda intelligente. Non lo so come sarà, se il picco è passando, non credo di no. Quello che so e quello che ricevo un po' dalla stampa, e dalla stampa diciamo quella specifica. Quello che mi interessa sottolineare però è un altro aspetto, ed è l'aspetto di quello che è rimasto, sul quale stiamo intervenendo, anche se abbiamo pochi minuti, però lasciatemi questo spazio, non è per non rispondere, ma è per dire cosa stiamo facendo rispetto a un'altra situazione importante che è emersa con il Covid. Il Covid ha portato via i nostri anziani, ma ha segnato profondamente i nostri figli. Noi stiamo verificando una sofferenza psicologica importante, che è legata al Covid, ma non solo, ma che il Covid ha accentuato rispetto a dei disagi giovanili sui quali dobbiamo intervenire, perché l'intervento è possibile, è un intervento che va fatto sul singolo adolescente, ma anche secondo me sulla famiglia. E allora, grazie a un progetto, che era un progetto che è partito nel 2022, insomma, e che continuerà nel 2023, e che io mi auguro possa diventare qualcosa di più di un progetto, perché anche qua aprirei l'ennesima parentesi: i progetti sono bellissimi, ma i progetti iniziano e finiscono, e invece noi dovremmo incominciare a pensare a creare qualcosa che dopo il progetto, se funziona, rimane dentro le nostre modalità di intervento. Certo. Allora, questo progetto, che è denominato UFDA, sono le unità funzionali per gli adolescenti, è sicuramente un'iniziativa importante, è uno sportello che per ora è aperto soltanto nel distretto 1, possibilità, con la possibilità di avere un intervento di consulenza con dei professionisti che sono prevalentemente degli psicologi, con la possibilità di accesso diretto agli ambulatori, e credo che questa sia la strada più opportuna. Noi dovremo, con l'anno 23, questa è un'altra promessa, abbiamo iniziato con quello che mi aspetto e finiamo con le promesse.
Bravo.
Io mi prendo l'impegno, ma che è un impegno che mi sono preso con i colleghi, i collaboratori, con le persone che condividono con me questi percorsi, mi impegno ad aprire lo sportello anche nel distretto 2, perché l'altra questione è molto evidente: noi dobbiamo garantire livelli uguali nel territorio.
Certo.
Questo è molto facile da dire,
è molto difficile
da realizzare. L'impegno, per quanto mi riguarda, e l'impegno delle persone che condividono questo lavoro è massimo. Allora, per quanto riguarda l'UFDA, che ha dato buoni risultati nel distretto 1, pur lavorando anche per il distretto 2, il prossimo anno la faremo sia nel distretto 1 che nel distretto 2.
Come si accede a questo
attraverso
servizio?
Attraverso un numero di telefono che abbiamo reso pubblico e che è assolutamente importante ricordare, che io ovviamente non ricordo adesso, ma insomma con l'ausilio della... Allora, il numero di telefono che mi fa piacere anche dare in trasmissione è 334 61 55171, oppure la mail è ufda@auls5.veneto.it. Attraverso questo strumento è possibile avere un colloquio con del personale specializzato, in particolar modo con degli psicologi, e poi si può accedere a un percorso che può essere un percorso più o meno impegnativo, più o meno lungo, e la possibilità di accesso vale sia, ripeto, per le persone che sentono di avere un problema, ma anche per le famiglie.
Grazie dottore, noi abbiamo praticamente esaurito il tempo a nostra disposizione, anche se di cose da dire ce ne sarebbero ancora tantissime. Rosanna, volevi aggiungere qualcosa?
No, abbiamo finito il tempo, basta.
E quindi non ci resta che salutarci. Dottor Mazzo, grazie per essere
grazie
stato
voi,
con noi.
Grazie a voi, auguri a tutti.
Grazie anche a lei.
Auguri a tutti.
Grazie Rosanna.
Grazie a voi, quelli che ci hanno ascoltato e ci ascoltano.
Ovviamente, un ringraziamento a Nicola Ferrari per la parte tecnica e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.